www.redigio.it e la storia continua. Signori, il banchetto è servito. Continua dalla puntata precedente. La successione delle portate. Parlando poi di quello che si mangiava e dell'ordine secondo il quale i piatti venivano portati in tavola, va subito detto che è solo alla fine dell'Ottocento che si diffonde l'abitudine di servire, nel corso di un pranzo, un menù composto da piatti salati e dolci in una determinata sequenza. Prima di quest'epoca, infatti, le cose andavano in modo molto diverso e per noi oggi difficilmente comprensibile. Stando ad alcune testimonianze scritte nel XIV secolo, per lo più di area francese, i banchetti prevedevano infatti numerosi servizi o imbandigioni, ognuno dei quali era a sua volta composto da vari piatti, dolci e salati, che i servitori ponevano tutti insieme sul tavolo, lasciando la scelta ai singoli commensali. A meno che non ci si trovasse in tempo di Quaresima, la portata più importante dell'intero banchetto era sempre rappresentato dall'arrosto, che veniva in genere preceduto e seguito almeno da un paio di altri servizi. Secondo la medicina dell'epoca, lo stomaco era una sorta di pentola nella quale cuocevano i diversi alimenti, dove vi dovevano quindi essere introdotti secondo un crescendo che partiva dal cibo più leggero. E per questo motivo il pasto iniziava sempre con una varietà di frutta di stagione o anche con insalate condite, non diversamente da quanto facciamo noi oggi. Si proseguiva con minestre leggere o brodetti, seguite dai pesci e dalle carni arrostite abbondantemente salate. E la preferenza andava ai volatili, non tanto perché più graditi al gusto, ma in quanto più costosi di ogni altro tipo di carne e soprattutto posti nel punto più in alto della gerarchia alimentare. Si consumava anche molto pesce di tutte le varietà, come testimonia Folgore di San Gimignano, che nel suo sonetto dedicato a marzo, mese dell'anno notoriamente sottoposto ai precetti del digiuno, dà ai signori una peschiera di trote, anguille, lamprede e salmoni, di identici delfini e storioni, d'ogni altro pesce di tutta la riviera. E poi la volta dei tramezzi o intremets, termine quest'ultimo nato in Francia per indicare il tipo di preparazione, sia dolce che salata, il cui scopo era quello di concedere al commensale una pausa tra un servizio e l'altro. Si passava quindi al momento del dessert, l'odierno dessert, durante il quale giungeva in tavola un'ampia varietà di dolciumi. Si terminava con l'issue de table, in cui si servivano formaggi, frutta secca o candita o ancora dolci, in abbinamento generalmente con l'ippocrasso, un vino dolce e speziato. A questo punto, il processo di cottura, ovvero di digestione degli alimenti, aveva avuto inizio e ci si trasferiva nella sala del banchetto o in un altro ambiente per il boot hors, letteralmente il butta fuori, durante il quale venivano serviti vini e spezie come il coriandolo e lo zenzero canditi, che avevano il duplice scopo di favorire la digestione e di depurare l'alito. lusso e stravaganze, poiché, come abbiamo avuto modo di vedere, i banchetti erano spesso, per non dire sempre, occasione per il Signore di rendere visibile la propria ricchezza e con essa il proprio potere. Con il tempo si assistette a una graduale e inarrestabile ascesa dell'ostentazione del lusso. Lo sfarzo era un obbligo e non si limitava all'allestimento delle sale che dovevano ospitare il convito. Stando alla descrizione di un convito che ci fa nel suo Viander Teilevent, il primo cuoco professionista del quale si conservi il nome, il banchetto si svolge assai spesso in una sala più lucente e infiorata di una serra. La tavola imbandita appare come un grande prato verde, completamente recintato con penne di pavone, adorne di violette e piccole rose selvatiche. Al centro della tavola è situata una gran voliera dalla forma di torre a più ripiani, in ognuno dei quali sono rinchiuse uccelli delle specie più rare, con zampe, becco e creste dorati. Sulla cima della torre sono esposti gli stendardi del padrone di casa e quelle dei casati e delle dame in onore delle quali avviene il festino. Non bisogna, pensare che banchetti così fastosi fossero l'eccezione, anzi, l'esibizione del lusso raggiunse presto vertici tali che si rese necessario porre rimedio agli eccessi tramite il ricorso alla promulgazione di leggi suntuarie che li limitassero drasticamente, come del resto avveniva già nell'antica Roma. Pressoché ogni Stato, in misura diversa, tentò quindi in questo modo di arginare le spese voluttuarie di lusso, ponendo un limite persino al numero dei servi e delle feste che potevano essere solennizzate con l'allestimento di un banchetto. Certo, far rispettare queste leggi non era sempre facilissimo e alcune città, tra le quali Venezia, dovettero istituire un'apposita magistratura, i cosiddetti provveditori alle pompe, il cui compito era quello di vigilare sull'effettiva applicazione delle leggi suntuarie. E a Firenze, nei banchetti di nozze, era fatto divieto di servire più di 3 vivande, tali quali sia pure un arrosto con torta. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.